In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mettiamo un'intenzione nostra particolare in questa messa per Amjad, per il giovane Amjad che oggi riceve la regola, Amain. Così anche preghiamo per i fratelli e le sorelle là, per quella chiesa.
Dal libro di Giobbe, dall'inizio del capitolo 12 al terzo versetto del capitolo 13. Giobbe prese a dire: «Certo, voi rappresentate un popolo, con voi morirà la sapienza. Anch'io però ho senno come voi e non sono da meno di voi. Chi non sa cose simili? Sono diventato il sarcasmo dei miei amici, io che grido a Dio perché mi risponda. Sarcasmo, io che sono il giusto, l'integro. Allo sventurato spetta il disprezzo, pensa la gente nella prosperità. Spinte a colui che ha il piede tremante. Le tende dei ladri sono tranquille, c'è sicurezza per chi provoca Dio, per chi riduce Dio in suo potere. Interroga pure le bestie e ti insegneranno, gli uccelli del cielo e ti informeranno, i rettili della terra e ti istruiranno, i pesci del mare e ti racconteranno. Chi non sa, fra tutti costoro, che la mano del Signore ha fatto questo? Egli ha in mano l'anima di ogni vivente e il soffio di ogni essere umano. L'orecchio non distingue forse le parole e il palato non assapora i cibi? Nei canuti sta la saggezza e in chi ha vita lunga la prudenza. In lui risiedono sapienza e forza. A lui appartengono consiglio e prudenza. Ecco, se egli demolisce, non si può ricostruire. Se imprigiona qualcuno, non c'è chi possa liberarlo. Se trattiene le acque, vi è siccità. Se le lascia andare, devastano la terra. In lui risiedono potenza e sagacia. Da lui dipendono l'ingannato e l'ingannatore. Fa andare scalzi i consiglieri della terra, rende stolti i giudici, slaccia la cintura dei re e cinge i loro fianchi di una corda. Fa andare scalzi i sacerdoti e rovescia i potenti. Toglie la parola a chi si crede sicuro e priva del senno i vegliardi. Sui potenti getta il disprezzo e allenta la cintura dei forti. Strappa dalle tenebre i segreti e porta alla luce le ombre della morte. Rende grandi i popoli e li fa perire. Fa largo ad altri popoli e li guida. Toglie la ragione ai capi di un paese e li fa vagare nel vuoto senza strade. Vanno a tastoni in un buio senza luce e barcollano come ubriachi. Ecco, tutto questo ha visto il mio occhio, l'ha udito il mio orecchio e l'ha compreso. Quel che sapete voi, lo so anch'io, non sono da meno di voi. Ma io all'Onnipotente voglio parlare, con Dio desidero contendere. Parola di Dio.
Con la risposta di Giobbe si prolunga per fino al capitolo 14. Siamo quindi nella prima parte della sua risposta, che non è poi solo a Zofar, che è l'ultimo che ha parlato, ma come vediamo in modo esplicito è una risposta a tutti e tre gli amici. Il brano che abbiamo davanti è chiaramente delimitato dalla stessa espressione che troviamo da un lato al versetto 3 del capitolo 12, 12, versetto 3, non sono da meno di voi. La stessa espressione e lo stesso concetto lo ritroviamo al versetto 2 del capitolo 13. Quel che sapete voi lo so anch'io, non sono da meno di voi. Ecco, questo è il brano che oggi consideriamo, con l'aggiunta del versetto 3 del capitolo 13, che già ci fa capire, ecco, l'inizio, la differenza della posizione di Giobbe. Ecco, vediamo insieme.
Questa pericope, gli amici di Giobbe, appellandosi alle fonti della sapienza israelita, si sono eretti, a loro avviso, come difensori di Dio e quindi giudici di Giobbe. Giobbe però rifiuta le loro argomentazioni, sostenendo di non essere meno sapiente di loro e di conoscere, come loro, la grandezza e le qualità superiori del Creatore. Però, con tutto questo, Dio gli fa pressione, per cui Giobbe consolida in se stesso l'idea di presentare un'interpellanza a Dio. Il lamento di Giobbe traduce una dura verità. Egli dice che l'uomo dovrebbe essere in grado, usando spontaneamente della sua libertà, di vivere in pace con Dio, in piena armonia con gli esseri e il creato. Egli percepisce però la sua vita come dipendente da una volontà misteriosa ed esigente. Questa volontà però lo lascia nell'incertezza riguardo, diciamo, a se stesso, riguardo alla sua realtà e riguardo a Dio. Sempre questa volontà mette alla prova la sua coscienza e gli nega quelle garanzie sulle quali Giobbe vorrebbe appoggiarsi. Con questi pensieri Giobbe evoca il dramma stesso della sua fede.
Al capitolo 11, Zofar, al versetto 7, per esempio, dice: credi tu di scrutare l'intimo di Dio e di penetrare la perfezione dell'Onnipotente? È più alta del cielo, che cosa puoi fare? È più profonda degli inferi, che ne sai? E qui mi sembra che Giobbe risponda, per esempio al versetto 2, come già detto anche Giovanni Paolo, dice: anch'io senno come voi, non sono meno di voi, chi non sa cose simili? Dice: lo sanno anche le bestie, fa una lista dopo, interroga pure le bestie perché ti ammaestrino, gli uccelli del cielo. Chi non sa fra tutti questi esseri che la mano del Signore ha fatto questo? Egli ha in mano l'anima di ogni vivente, il soffio di ogni carne. Quindi direi che forse questo capitolo è una risposta, diciamo, sarcastica a Zofar e poi anche agli altri e alla loro pretesa di conoscere una sapienza superiore, e Giobbe invece disprezza, diciamo, questi sforzi degli amici di convincerlo sulla base di questa pretesa sapienza. E in questo senso ho letto in un commento una traduzione del versetto 12 che piaciuta mi è sembrata convincente. Dice, lo propone come un'interrogativa: forse nei canuti sta la saggezza e nella lunga vita la prudenza? No, è in lui che risiede, cioè in Dio risiede la sapienza e la forza, a lui appartiene il consiglio e la prudenza. E poi di nuovo, al 16. Da lui viene potenza e sagacia, a lui appartiene l'ingannato e l'ingannatore, così via. E quindi mi sembrava che Giobbe risponda dicendo che c'è questa sapienza in realtà che solo Dio conosce, neanche i saggi la conoscono in un certo senso. E poi volevo sottolineare il versetto 10, che non sono andata a fare una ricerca, comunque mi sembra che l'anima di ogni vivente sia l'inizio di una preghiera quotidiana ebraica, Nefesh Kol Chai. Non mi ricordo quando la fanno, comunque lo si sente molto questa espressione, l'anima di ogni vivente.
Nefesh Kol Chai, nella grande lode pasquale, ogni anima lode il Signore e poi va avanti. Ma è un'espressione che troviamo anche nel Salmo, mi sembra, alla fine del Salterio.
Ma no, non è la stessa espressione, con la Neshama è un'altra espressione.
Sì, con Neshama è simile. Neshama, Nefesh.
A me sembrava che oltre a quel versetto che leggeva prima Giovanni, ci fosse anche l'altro che apre e chiude questo tratto quando parla del gridare a Dio perché risponda. Così il versetto 4, anche se lì non ho capito se vuol dire che gridava prima, cioè se lui è il gridante, comunque colui che grida a Dio perché risponda, così il versetto 4, e anche al 13:3, io all'Onnipotente voglio parlare, con Dio desidero contendere. E quindi appunto a me sembrava che anche questo un po' aprisse e chiudesse, e mi sembra che il punto, appunto, certo, questa grande sapienza di Dio che tutti riconoscono, anche le bestie che lo sanno, ecco, però c'ha questa specificità in qualche modo negativa, è questo che non va giù, a Giobbe non va giù, cioè dal versetto 14... Di fatto è tutto un insieme di atti, direi, distruttivi in qualche modo, o comunque di una potenza che si manifesta in un modo negativo. Ecco, egli demolisce chi può costruire, imprigiona, se trattiene le acque c'è siccità, fa andare scarsi i consiglieri, proprio, è tutto, a un certo punto sembra un po' positivo quando... rende grandi i popoli, poi dice, e li fa perire, cioè tutto è tutto, ecco. Per cui mi sembra che da questa visione così nasca questo desiderio di parlare con Dio e di contendere, dice proprio. E allora a me è venuto in mente un passo che c'entra e non c'entra, ma mi sembra un po' sulla stessa linea, quando Abacuc dice, tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male, perché vedendo i perfidi taci, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui. Tu tratti gli uomini come pesci del mare. E poi a un certo punto dice, mi metterò di sentinella a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Cioè mi sembra, insomma, vicino, ecco, non è la stessa cosa perché qua ci sono altre problematiche, ma davanti a queste cose uno dice, io devo parlare con Dio.
Sì, anch'io mi sono fermata perché in questi versetti, perché è anche ricordato il Salmo 107-106, che invece proprio canta, ecco, cioè Giobbe interpreta in un altro modo questo Salmo, un Salmo che è proprio... canta la liberazione, la guarigione, i prodigi, è un po' come ha fatto col Salmo 8 che abbiamo visto prima, proprio lo cambia, ecco. E invece qui appunto Giobbe ricorda un Dio che distrugge, che demolisce, nonostante a questa creazione bella che non è muta, ma canta anche lei e insegna che la presenza di Dio, invece questo demolisce, che il Signore cioè, sconvolge, ecco, ma addirittura al versetto 15 la storia, prende in mano la storia e prende in difesa invece non difende il giusto, ma a lui appartiene l'ingannato e l'ingannatore, il versetto 16, ecco, rende stolti i consigli, ecco, e rovescia potenti, insomma, è tutto il contrario, è per questo che Giobbe, appunto, al versetto 3 del capitolo 13 dice, ma cioè, questo non mi contano, non mi tornano i conti, e allora io devo praticamente in calza e preme in tutti i casi un dialogo con lui, ecco, e mira naturalmente, evidentemente, a un processo, ecco, con Dio. È un po' la creazione, tu hai in mano gli uomini, le anime, e invece è tutto il contrario. Quindi deve esserci un verdetto che comunque Giobbe lo estorcerà, ecco, questo verdetto. Abbiamo visto un po', forse l'abbiamo notato comunque, che invece nel Magnificat, ecco, possiamo trovare appunto un testo così molto vicino alle ultime parti di questa, di questo richiamo appunto che rovescia i potenti, ecco, naturalmente è una lettura della storia che non è mai staccata dalla fede, naturalmente viene interpretata con categorie diverse.
Ma è già stato anche notato, il tono sarcastico qui prevale, mi sembra, nel rivolgersi ai suoi amici, mentre invece il tono cambierà nei versetti che seguiranno, evidentemente, perché si rivolgerà a Dio. Però nel rivolgersi ai suoi amici è molto sarcastico, e non solo dice che ne sa, che appunto non è quanto alla sapienza, non è meno di loro, ma è stato anche rilevato, perfino le bestie, queste cose sono scontate, le sanno anche le bestie, gli uccelli del cielo, i rettili, i pesci del mare. E poi dopo però parla di cose che sono, che non sono frutto solo dell'esperienza, ma interpretazione dell'esperienza, perché è l'onnipotenza di Dio schiacciante che mette in mostra, che al versetto 13 è la sapienza e la forza a cui Dio appartengono e al quale appartiene anche consiglio e prudenza. Quindi legge tutta la storia come governata e sorretta, e non solo, ma insomma è Dio che la determina in tutti i suoi anche particolari, insomma, per tutti i popoli sono in mano sua, fa largo ad altri popoli e li guida. E al versetto 9, chi non sa fra tutti costoro che la mano del Signore ha fatto questo? È un versetto che diversi autori mostrano, fra l'altro qui e troviamo il quadrilittero, è l'unico versetto in questa sezione, non so se mi pare in tutta questa sezione, in cui non si parla di Elohim ma di Adonai, in quadrilittero. Quindi il Dio di Israele, qui è proprio lui. E un richiamo molto probabilmente, alcuni pensano a Isaia 41, il versetto 20, troviamo la stessa espressione. Egli, la mano del Signore ha fatto tutto questo. E quindi la fede, mi sembra la fede dell'unico Dio, non c'è altri, che fa tutto. E qui pone appunto, a me sembra che in questa parte pone uno dei poli del problema. So anch'io che Dio fa così, il suo agire è questo, e poi seguirà quello che nell'avvolgersi a Dio, ma la mia condotta è integra davanti a Lui, e allora come comporre le due cose? E poi un versetto 3 è un rivolgersi a Dio personalmente nella seconda parte, cosa che non fanno gli amici di Giobbe, ma solo Giobbe fa.
Dal versetto 4 al versetto 7 lui dice che io sono il giusto, l'integro, e mi spetta il sarcasmo. Poi dice: allo sventurato spetta il disprezzo, pensa alla gente e alla prosperità. E poi dopo dice addirittura: le tende dei ladri sono tranquille, c'è sicurezza per chi provoca Dio, per chi riduce Dio in suo potere. Qui dice addirittura c'è tranquillità e sicurezza in quelli che non solo non hanno timore di Dio, ma manipolano Dio. Io giusto soffro e i ladri sono tranquilli e disprezzano me. Quindi qui la teoria della retribuzione non funziona.
È vero che Giobbe chiede pari dignità, e questo insiste pur però affermando una sua via, cioè che è quella di rivolgersi direttamente a Dio. Ma riconoscendo pari dignità, riconosce implicitamente che anche negli altri c'è una dignità, perché la sapienza è diffusa. La sapienza non appartiene a un popolo o a un uomo o a dei singoli uomini, ma la sapienza è data da Dio, che ha in mano l'anima di ogni vivente e il soffio di ogni essere umano. Per cui la scintilla divina è là dove Dio l'ha messa e va riconosciuta. Il Talmud è molto chiaro, dice che colui che è veramente saggio è in grado di imparare da ogni uomo.
È proprio difficile, ma vero. Ma mi sembra, si può concludere velocemente, è abbastanza chiaro, abbiamo, questo è ciò che condividono tutti, anche se Giobbe dice che lo sanno anche gli animali. Sì, forse lo sanno gli animali, ma non lo sanno gli uomini, perché ciò che qui si presuppone è la fede di Israele, forse non solo di Israele, intendiamo, cioè è espressa nel fatto che Dio ha in mano tutto. L'anima di ogni vivente è in mano sua. Questo è il dato della fede, è la convinzione comune, e anche Giobbe sa queste cose. L'altra osservazione che è già stata fatta anch'essa è che Giobbe, descrivendo quello che noi chiamiamo nella tradizione la provvidenza di Dio, cioè la sua vicinanza e la sua azione continua, da lui da cui tutto dipende, mostra tutti gli aspetti negativi, non quelli positivi. È un'altra prospettiva. La fede è la medesima, ma il Magnifica dice che abbatte i potenti, ma dice anche che innalza gli umili. E Giobbe non lo dice. Giobbe fa vedere una prospettiva anch'essa che bisogna prendere sul serio, cioè è proprio questa la sua premessa, fa vedere gli aspetti, tutti gli aspetti negativi di questa provvidenza, cioè se Dio è veramente il responsabile di tutto ed è lui che guida i corpi e le anime, e come mai allora? Come mai? Come mai? E quindi la sua descrizione sottolinea questi aspetti negativi. Ecco, rivolgiamoci insieme al Signore nel nome di Gesù. Chiediamo la sua provvidenza su tutte le sue creature. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci.
Dunque preghiamo allora per tutti quelli che credono nella presenza di Dio, nella sua azione, nella sua provvidenza, perché tutti possano essere perseveranti in questa fede. Preghiamo. Preghiamo per il bene di tutta l'umanità, soprattutto di chi più è sfortunato, di chi più soffre. Preghiamo. Per tutte le chiese del Signore Gesù nel mondo, per la loro testimonianza, il loro cammino nella storia. Preghiamo. Per il popolo di Israele, per la sua missione, la la sua elezione, per la sua testimonianza, preghiamo. Per noi, per le nostre intenzioni, in particolare, come dicevo oggi, per Amjad, Amain, preghiamo.
Oggi anche la memoria della Beata Vergine di Lourdes, è la festa della Madonna. Preghiamo per tutti gli ammalati e sofferenti, in particolare vorrei pregare per le persone colpite da malattie inguaribili, da malattie croniche. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Poi vorrei pregare per la famiglia di mio fratello Pippo, che abita appunto nel santuario della Beata Vergine di Lourdes, a lui e a lei si affida e affida tutta la sua famiglia, quindi anche Benedetto che abita lì. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per George, che di nuovo è stato rimesso in cassa integrazione dopo aver lavorato solo un mese. Per tutta la sua famiglia, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
In questo senso preghiamo allora anche per Filippo, che ci chiede sempre di essere ricordato per tutto il problema del mondo del lavoro e in particolare per le famiglie di cui lui si sente responsabile, avendo tanti dipendenti con famiglia. Preghiamo.
Presentiamo a Dio sempre anche le intenzioni di chi ci segue di lontano, che è presente nello Spirito. Preghiamo. Preghiamo nel nome del Signore Gesù, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.